benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda. Oggi vi trasmettiamo dalla fine d'Italia, perché siamo a Lecce, dove siamo arrivati dopo un lungo viaggio per incontrare il nuovo vescovo di Terni, padre Giuseppe Piemontese.
San Giuseppe si ferma alla Grottella e lì esercita il suo ministero tra la gente semplice, i contadini, i pastori, la gente comune alle quali annunciava la parola di Dio, l'amore del Signore e soprattutto, ecco, l'amore intenso all'umanità di Gesù, come ogni francescano. Il mistero dell'Eucaristia, il Natale, la Passione, eccetera. Bastavano soltanto nominargli la Madonna che entrava in estasi e spiccava dei voli, veri e propri voli, testimoniati nei processi canonici da tanti testimoni.
Quindi però volava proprio...
San Giuseppe volava, era il santo dei voli. Ci sono documentati voli veri e propri, soprattutto, ecco, verso... l'Eucaristia, verso la Madonna, soprattutto lì alla Grottella, a volte dava, diciamo, spiccava questo volo dal fondo della chiesa verso l'altare dove era esposto il Santissimo Sacramento. E solo l'ordine di obbedienza da parte del superiore riusciva a riportarlo in sé.
Quindi dovevano in qualche modo riportarlo giù.
Sì. Soltanto per santa obbedienza. Sono documentati voli qui a Copertino, a Roma, in Assisi soprattutto davanti alla statua dell'Immacolata o alla Maestà del Cimabue, che gli ricordava grandi linee l'immagine della Madonna della Grottella, verso la quale lui nutriva un amore intensissimo. E proprio questi voli gli procurarono un'accusa di falso messianismo e quindi un'accusa presso l'Inquisizione. Fu costretto a lasciare Copertino, si recò a Napoli, fu giudicato, fu trovato innocente, ma obbligato ad andare in un convento di stretta osservanza in Assisi. E in Assisi vi è rimasto per 14 anni, in grande segregazione, accogliendo, incontrando pochissime persone, soprattutto vescovi, cardinali, principi, che col permesso dei superiori riuscivano ad incontrarlo e a parlare con lui. In Assisi vi sono ancora oggi degli ambienti, il reparto di San Giuseppe da Copertino, dove lui viveva in assoluta segregazione.
Questa è la stanza delle reliquie, dove sono conservati alcuni ricordi, alcune memorie importanti di San Giuseppe. Ecco, abbiamo qui una spugna imbevuta di sangue, secondo lo stile penitenziale del tempo. San Giuseppe si faceva la disciplina, si batteva a sangue. Fu il confessore stesso a proibirgli questa pratica un po' cruenta e per noi oggi un po' incomprensibile. E questo è il breviario di San Giuseppe da Copertino, usava per la preghiera, per l'ufficio divino, insieme agli altri frati. Ecco alcuni strumenti di penitenza che usava San Giuseppe. Il cilizio di ferro, oggi sarebbe assurda questa forma penitenziale, e altre reliquie.
Questo si indossava
sul dito medio, e certo, sulla carne viva. La tonaca interna, ecco che usava. Un camice cingolo pianeta e stola che ha usato quando era al santuario della Grottella. E qui altre reliquie, ossa, cedere, che sono alcune lettere. Questa sedia non è appartenuta a San Giuseppe, però qualcuno dice che si sia seduto. Questa è una delle maschere.
Questa è lì che l'hanno fatta quando è morto, quindi
sì.
Una maschera mortuaria. Quindi questo era proprio il suo aspetto.
Questa pianeta è stata lavorata e donata a San Giuseppe dalla venerabile infanta Maria di Savoia, che varie volte è andata a trovarlo e che ora dovrebbe essere beatificata. San Giuseppe è stato in Assisi 14 anni e ha ottenuto anche la cittadinanza onoraria di Assisi, sì. Era molto stimato e apprezzato. E ad Assisi lo visitavano vescovi, cardinali, teologi, e tutti ne ritornavano con una impressione di un uomo sapiente, della sapienza di Dio, anzi andavano a chiedergli consigli. Una grande stima di San Giuseppe aveva il cardinale Rapaccioli.
Quindi c'è un contatto con,
sì,
con la nostra
c'è,
città.
C'è un legame interessante con Terni, che io ho scoperto nei due giorni che ho trascorso a Terni. Il cardinale Rapaccioli lo ha incontrato varie volte chiedendogli consigli e avendo una grande stima di San Giuseppe. E forse pochi sanno, io non lo sapevo, ma me l'ha detto il parroco della cattedrale, poi l'ho visto nel presbiterio. Una volta del presbiterio c'è una tela, una pittura raffigurante il cardinale Rapaccioli che mostra la croce pettorale, nella quale è conservata un'ampolla con il preziosissimo sangue di Gesù,
che è stato donato proprio da San Giuseppe.
No, non so come l'ha avuta lui, ma San Giuseppe è lì davanti, inginocchiato, che certifica in pratica l'autenticità di quella reliquia. Quindi questa tela grande che nel presbiterio, nella parete del presbiterio del Duomo di...
E che è la reliquia più importante che possiede voi Terni.
Sì, che questa reliquia è conservata dentro, nell'altare. Del Duomo di Terni, e questa tela, di questa pittura raffigura questo fatto, questo evento. Non so dove sia successo, perché non sono riuscito a capire. Certamente non a Terni, perché San Giuseppe non è uscito da Assisi nei 14 anni che è stato lì, quindi sarà stato in Assisi, ma non lo so. Quindi c'è questo legame. E ad Amelia c'è un altro dipinto di San Giuseppe da Copertino,
che io spero di andare a vedere appena ne avrò la possibilità. Quindi San Giuseppe, dopo i 14 anni trascorsi in Assisi, fu ancora, diciamo, perseguitato dall'Inquisizione, perché lo...
Ecco, perché era così mal visto dall'Inquisizione?
Avevano paura che la sua forma di santità potesse ingenerare negli altri un po' di confusione, di fanatismo.
Ah, erano proprio questi voli, diciamo,
sì, anche, al centro? Anche questo. E quindi fu mandato prima nel convento di Pietrarubbia, poi di Fossombrone, nelle Marche, e lì proprio completamente, diciamo, nascosto, con la proibizione data al guardiano di non far incontrare nessuno. Finalmente negli ultimi anni, dal 1657, fu riportato nella sua famiglia religiosa a Osimo, tra i frati minori conventuali, ma anche lì segregato. Chi va in Osimo vede un po' le celle dove San Giuseppe è vissuto. E sempre. Lì è morto San Giuseppe il 18 settembre del 1663. Quest'anno ricorre i 350 anni della morte di San Giuseppe. Siamo in un anno, in un giubileo. Ecco, i copertinesi sono molto legati a San Giuseppe, lo amano tantissimo.
Ecco, vedevo prima in giro parecchie edicole, sui muri, sì. Ci sta scritto dappertutto San Giuseppe.
Allora, pensa un po' che noi, quando celebriamo la novena in preparazione alla festa di San Giuseppe, abbiamo una chiesa piccola. Ebbene, qui nei dintorni, qui è come un focolare, si radunano ogni sera 1200 persone con le sedie, noi collochiamo 1000 sedie, sono nostre proprio, e poi molti se le portano da casa.
Questo ogni sera?
Ogni sera, per 9 sere, tutto qui intorno, con mettiamo alcuni maxi schermo, dal 7 settembre al 16 settembre, quando poi si fa una processione intorciata di sera con la statua di San Giuseppe, che viene portata attraverso le vie della città, e la gente molto spontaneamente si aggrega alla processione, e la statua viene trasferita nella chiesa matrice dove San Giuseppe è stato battezzato, e rimane lì per un mese.
Queste scritte invece, che sono questi poster che stanno su per le strade, ci sono sempre, o è una ricorrenza questa?
Le edicole?
Questi poster proprio, ci sono dei poster che ho scritto San Giuseppe proteggi?
Sì, no, quelli sono stati messi in occasione della venuta del corpo di San Giuseppe qui nel febbraio dell'anno scorso, non di quest'anno, dell'anno scorso.
Mi diceva, qui lo chiamano...
San Giuseppe nostro. San Giuseppe nostro. Non dicono San Giuseppe da copertina, dicono San Giuseppe nostro, è proprio perché lo sentono come uno di famiglia, e anche per distinguerlo da San Giuseppe sposo di Maria, ma è San Giuseppe e San Giuseppe da copertina, San Giuseppe nostro. Vari fioretti, chiamiamo fioretti, Giuseppe, che aveva dato appuntamento a alcune persone per recitare il rosario, recitare le litanie. Queste persone non ci vanno, ma lì c'è un greggio, dice: allora preghiamo noi. Lui diceva il santo e le pecore belavano. Ma questi sono fioretti. Per noi francescani, fra di noi conventuali, dobbiamo fare un po' di autocritica. No? I frati minori conventuali sono il tronco originario della famiglia francescana. Sapete che già al tempo di San Francesco c'erano interpretazioni diverse del modo di essere francescano, perché i primi compagni hanno vissuto secondo lo stile di San Francesco, ma quando si è diventata numerosa la famiglia, i problemi hanno cominciato a sorgere. Quindi alcuni che dicevano non è possibile questo stile di vita, dobbiamo adattarlo. Qualcuno diceva non possiamo soltanto andare in giro di qua e di là a predicare, ma dobbiamo anche fermarci nei centri storici comuni che sorgevano allora per istruire, per educare, perché altrimenti l'ignoranza fa diffondere le eresie, gli albigesi e altre eresie, per cui ci vuole lo studio. I signori conventuali si sono dedicati a questo. Se voi andate nelle città più grandi d'Italia, nei centri storici, trovate un convento di San Francesco. In genere era dei frati minori conventuali. E questi conventi di San Francesco, oggi molti di questi conventi sono prefetture, comuni, perché? Perché poi si sono ingranditi, avevano delle biblioteche grandi. Sì, anche questo dobbiamo dire. Certo. E Napoleone prima e poi il nuovo Stato italiano hanno soppresso questi ordini e ne hanno incamerato i beni. Chi più è stato penalizzato siamo stati noi, perché sia i cappuccini che gli altri avevano piccoli conventi e non erano interessati. Noi eravamo quasi scomparsi. Attualmente noi siamo presenti in Assisi, alla Basilica di San Francesco, a Padova, alla Basilica di Sant'Antonio, cioè, eravamo anche a Gerusalemme, adesso sono gli altri, l'altro ramo di frati francescani. Poi nel 1400, in seguito a divisioni, gemmazioni, chiamatele come volete, diciamo, sono intervenuti di più i frati minori osservanti. Non so, quelli che sono della zona a Lecce, San Francesco della Scarpa,
come no?
Era un convento nostro, a Bari, la chiesa di San Francesco della Scarpa. Noi eravamo i frati della Scarpa, perché portavano le scarpe. In alternativa agli zoccolanti, che portavano i sandali e li portano ancora. Adesso non c'è più distinzione. Io porto le scarpe, ma molti conventuali portano i sandali, i cappuccini portano la barba, ma adesso la barba la portano anche quelli che non sono cappuccini. L'unica distinzione è il colore dell'abito e la forma dell'abito.
Questo è nero.
Il nostro è nero. Allora, San Giuseppe chiamava Sant'Antonio lo spagnoletto. Lo chiamavano lo spagnoletto.
Poi era portoghese,
era portoghese, però allora credo che
tutta la penisola iberica,
esatto, perché quando lui doveva andare a essere esaminato dall'inquisitore a Napoli fu accolto malissimo dai frati, un frate che viene dal profondo sud, che viene chiamato per l'inquisizione, che figure ci facciamo? Quindi non lo accolsero bene, si trovò veramente solo. Prima di andare all'udienza incontrò un fraticello che lo incoraggiò, disse non ti preoccupare, abbi fiducia nel Signore, nella Madonna e vedrai che tutto andrà bene. Era lo spagnoletto e lui infatti dopo l'ha cercato ma non l'ha trovato più, quindi è rimasto molto legato. Io vi consiglio di venire qualche volta per la festa di San Giuseppe.
Che quant'è?
Il 18 settembre. E c'è un comitato feste che esagerando, allestisce delle luminarie che voi non avete visto mai. Io non ho visto mai in piazza. È un salotto di luminarie straordinario. È una cosa bellissima da vedere. Anche se forse di questi tempi un po' di spende ci vorrebbe anche questo, ma non siamo noi che comandiamo questo. Ecco, qui i frati poi sono tornati nel 1930, perché il convento era stato soppresso e nel 1930 i frati minori conventuali sono tornati e hanno aperto un seminario qui, io ho studiato qui da ragazzo nel seminario serafico, e quindi ancora oggi portiamo avanti la cura pastorale di questo santuario insieme al santuario. So che c'è un gemellaggio con Cupertino
che si è ripreso quest'anno,
sì, hanno ripreso i contatti. Io ho scritto una lettera al parroco di Cupertino, non mi ricordo come si chiama, e ovviamente bisognerebbe intensificare un po' questi rapporti, però so che
è venuto il vice sindaco,
l'amministrazione comunale.
Parlando con un gruppo di giornalisti, padre Giuseppe spiega che Cupertino è gemellata con Cupertino in California, negli Stati Uniti. Il cuore della Silicon Valley, dove è nato Steve Jobs e dove si trova il quartier generale della Apple, ma anche della HP, della Cymatech, della Sun Microsystems e dove anche la Olivetti aveva un centro di ricerca, deve infatti il suo nome proprio alla cittadina pugliese. Il nome originale era infatti San José de Cupertino. E non c'è niente di strano in realtà, perché la maggior parte delle città della California sono state fondate da missionari francescani spagnoli nel 1700 e portano ancora nomi francescani. Sacramento, San Francisco, Santa Clara, San Diego, che era un frate spagnolo, e addirittura Los Angeles, il cui nome presteso è Nuestra Signora de Los Angeles, ovvero Santa Maria degli Angeli.
Allora, Monsignor Bassetti, l'arcivescovo di Perugia, presidente della conferenza episcopale, e i due vescovi emeriti, Monsignor Paglia e Monsignor Becchi, che è l'attuale amministratore apostolico di Terni. Monsignor Paglia è attualmente presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, quindi sta a Roma.
Ah, no, già bene, no, Paglia, diciamo, assorbente.
Ecco,
lei si è già informato su
mi sono scaricato tutta la storia delle acciaierie, ho cominciato a leggerla, speriamo che continuino a funzionare e a funzionare bene.
Accetto, chiedo perché il dialetto e l'accento salentini siano completamente diversi dal barese e dal foggiano. È lo stesso padre Giuseppe, che è nato a Foggia e ha vissuto per 12 anni a Bari, a spiegarmelo. Di fatto la Puglia è costituita da tre regioni diverse unite solo politicamente, la Capitanata, il Barese e il Salento. Per questo si dice le Puglie. Dopo la messa domenicale arriva un gruppo di persone che devono fare una sorta di servizio fotografico con il nuovo vescovo. Si tratta, mi spiega padre Giuseppe, del comitato che organizza i festeggiamenti per San Giuseppe da Cupertino. 4 giorni di celebrazioni a settembre che coinvolgono l'intera città.
Allora, il presidente
dell'associazione Cantieri Josefini. Oggi siamo qui nella chiesa di San Giuseppe per onorare padre Giuseppe che ci lascia andando lì a Terni a fare il Monsignore, e che noi verremo a trovarlo nel giorno dell'ordinazione. Abbiamo fatto la foto, che foto sarà trasmessa nel giornale che noi faremo, chiamato sempre Cantieri Josefini. Uscirà il 17 di giugno e sarà dato in tutti i comuni dell'Union 3. E niente, noi siamo un comitato festa che organizziamo la festa di San Giuseppe. La festa di San Giuseppe sarà il 16, 17, 18 e 19 settembre.
Io, da parte mia, cerco di ricambiare spiegandogli come funzionano i festeggiamenti di San Valentino. C'è un centro culturale che fa capo alla parrocchia, poi però hanno fatto una fondazione di cui fa parte il centro culturale, ma che però è gestita dal comune e dalla diocesi. Poi la fondazione è stata esautorata e hanno fatto un'associazione con tutti gli enti pubblici. Poi hanno chiuso l'associazione e adesso gestisce tutto l'assessorato comunale, ma in realtà la fondazione esiste ancora e ha ancora dei beni molto importanti, come ad esempio dei disegni donati tanti anni fa da Peinè. Il presidente però, che è lo scienziato Antonino Zichicchi, è dimissionario da più di 10 anni. Insomma, la situazione è un po' contorta, non so se sono riuscito a spiegargliela proprio bene, ma ho qualche dubbio. prima dell'intervista chiedo a Fra Giuseppe, qui tutti lo chiamano così, come dobbiamo chiamarlo. Non chiamatemi eccellenza o monsignore, mi risponde. Io sono solo padre Giuseppe, e anche padre, mi spiega, non deve essere inteso come un titolo, ma è un segno della paternità divina che il vescovo rappresenta per la comunità.
In questo convento San Giuseppe da Copertino ha trascorso, diciamo, 10 anni del suo sacerdozio, 3 anni prima, quando per sfuggire alla ricerca della forza pubblica si rifugiò e incominciò il suo cammino di francescano. Questa è l'immagine verso cui San Giuseppe aveva una grandissima devozione, la chiamava la mamma mia. Tutti quelli che venivano qui a trovarlo diceva: cosa siete venuti a fare? Siete venuti a trovare la mamma mia. E di fronte a questa immagine si sono svolti molte delle sue estasi e dei suoi voli qui.
Quindi questo è il luogo proprio dei voli.
Questo è il luogo dove San Giuseppe viveva la sua vita francescana.
L'immagine quindi in origine è stata trovata
dentro una grotta.
Ed era stata, non si sa quando è stata dipinta, se non c'è un'idea di quando, chi e come l'aveva fatta.
Queste, come molte immagini della ritrovate qui nell'Italia meridionale, sono state fatte dai monaci basiliani sfuggiti alla furia iconoclasta dell'imperatore d'Oriente, che si sono rifugiati qui portando con sé le immagini o poi dipingendole e costruendole, e quindi questa immagine è stata trovata in una grotta. Lì c'è grande devozione della gente di Copertino verso la Madonna e verso San Giuseppe. Fu convocato dall'Inquisizione, perché proprio a motivo delle sue estasi, dei suoi voli, lo si riteneva un imbroglione, uno stregone, fu accusato di messianismo, di falso messianismo e di affettata santità. E questa, l'esame che gli fece l'Inquisizione non trovò nulla di strano, nulla di particolare, anzi erano meravigliati della semplicità e della bontà di quest'uomo, che non fu assolutamente condannato ma obbligato a vivere in una comunità di stretta osservanza segregato, lontano dalla gente, lontano dalle...
Quindi quel trasferimento...
Quindi trasferimento in Assisi, poi a Pietrarubbia, poi a Fossombrone, nelle Marche e infine a Osimo, dove sempre segregato è morto il 18 settembre 1663.
Tutta la sua vita quindi è stata comunque un po' tormentata?
È stata tormentata, è stata, diciamo, l'infanzia, motivo della malattia. Poi ecco, gli anni più belli secondo me li ha vissuti qui a Copertino, 10 anni del suo ministero sacerdotale, in un ambiente che come hai visto è molto bello, qui era circondato da alberi, dalla campagna. E lui si recava a Copertino a piedi sia per fare la questua, sia per chiedere l'elemosina, sia per visitare ammalati e svolgere il suo ministero sacerdotale. E questo gli piaceva moltissimo. 10 anni più belli secondo me. Poi 1628-38 è stato chiamato dall'Inquisizione e diciamo è cominciato il suo calvario. Il suo girovagare di qua e di là, sempre segregato e tenuto sotto stretta vigilanza, ma in Assisi molti prelati lo visitavano, il cardinale Rapaccioli aveva una grandissima devozione verso di lui, andava a chiedergli consigli e in uno dei diari che ha fatto l'abate Rosmi riporta che cardinale Rapaccioli andava in Assisi per essere sollevato dalle sue ansietà, dalle sue preoccupazioni e trovava in San Giuseppe un consolatore e un conforto molto grande.
Di carattere, che tipo era San Giuseppe?
No, è certamente un tipo austero, diciamo forgiato ai canoni della santità del Seicento, molto ascetico, severissimo verso se stesso. Le sue debolezze umane e il suo corpo che sottoponeva a grandissime penitenze sopra nel convento e conservata una cella, la cosiddetta cella del sangue, dove San Giuseppe di nascosto si rifugiava e si flagellava a sangue. Il primo biografo, padre Nuti, che è stato custode del Sacro Convento, quindi lo ha avuto in Assisi, subito dopo la morte venne a Copertino e testimonia che ancora sulle pareti c'erano macchie di sangue.
Prima di ripartire chiedo a padre Giuseppe perché ha scelto di farsi ordinare proprio nella cattedrale di Terni. Una scelta insolita perché è prassi che il nuovo vescovo lo faccia nella sua diocesi di appartenenza e tutti si aspettavano che Piemontese scegliesse la Basilica di San Francesco in Assisi, di cui è stato custode. Ma fare due feste, una per l'ordinazione e una per l'ingresso, mi dice, non sarebbe stato un buon segnale in questi tempi di crisi. E poi, aggiunge, l'ordinazione in un'altra città avrebbe messo al centro dell'attenzione la sua persona. E al centro, mi dice, non devo starci io, ma la diocesi.